Don Francesco è il segretario di Monsignor Fisichella ed è quindi membro anch'egli del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Allora, Don Francesco stamattina ci parla di un argomento molto bello. Don Francesco ci parla della gioia. Fratelli, un attimo di attenzione. Fratelli, Don Francesco ci parlerà della gioia. Ci parla della gioia come dono dello Spirito. Allora, Don Francesco, noi ti ascoltiamo con molto piacere. Ti ascoltiamo volentieri perché con questo insegnamento e con il dono della gioia nel cuore ci prepariamo poi dopo anche alla celebrazione eucaristica, che è il momento più importante della nostra giornata. Quindi, Don Francesco, a te la parola. Ti ringrazio e ti ascoltiamo con grande attenzione.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono contento di essere venuto qui oggi e come la scorsa volta, perché era presente anche all'altro corso, anche questa volta avete visto che gli orari non sono proprio, non combaciano, però questo da una parte depone ancora una volta a mio favore, perché di fatto io il lavoro l'avevo preparato, quindi uno può dire lui aveva fatto il lavoro, non c'era tempo e quindi è colpa del tempo, quindi questo è un alibi a mio favore. Vi ho fornito uno schema che avete nel foglio in cui potete trovare i punti che brevemente tratterò in questo tempo a disposizione. Alla fine vi ho messo anche alcuni testi di riferimento, ovviamente uno del Santo Padre, Evangelii Gaudium, che più volte citerò, e poi un articolo che parla della gioia, in cui magari si può trovare anche quello che dirò. La gioia. Il titolo di questa relazione che mi è stata affidata è La gioia, dono dello Spirito per evangelizzare. Anzitutto la parola che vorrei sottolineare è dono. La gioia è anzitutto un dono, cioè qualcosa che ci viene donato, non è solo merito nostro, anzi si potrebbe dire non è quasi mai tutto merito nostro, ma è un dono dello Spirito Santo. Lo Spirito ti dà la gioia. La gioia è un dono, ma allo stesso tempo è anche un frutto, perché se incontri il Signore e la gioia te lo fa incontrare, non puoi tornare via da questo incontro con il cuore pieno di gioia. Quindi la gioia è un dono e un frutto. Vorrei iniziare con alcune immagini tratte dalla Sacra Scrittura che trovate nello schema. La prima, i re magi e la parabola del tesoro nascosto. Ve la ricordate tutti, è famosa. I re magi partono per andare ad incontrare questo bambino e quando vedono la stella, il Vangelo di Matteo ci dice, provarono una gioia grandissima. Allo stesso modo la parabola, sono quelle parabole che ci parlano del regno di Dio, la parabola del tesoro nascosto, ci parla di un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo e poi va, vende tutti i beni per comprarlo e il suo cuore è pieno di gioia. Allora questi due brani, queste due immagini ci parlano di due cose. La prima, un incontro. I magi incontrano Gesù. L'uomo incontra il tesoro. Tutte e due queste icone bibliche hanno un incontro. Questo incontro genera gioia. Seconda cosa, tutte e due per poter incontrare il Signore si devono muovere. I magi devono partire per andare, l'uomo deve andare al campo, deve andare a vendere. Quindi la gioia si compone di questi due elementi, un incontro e un movimento. Facciamo qualche passo indietro nella Sacra Scrittura e andiamo al re Davide. Sicuramente nell'Antico Testamento il re Davide occupa grande spazio, perché il re Davide è il re Davide. Gesù è un discendente di Davide. Ma è interessante, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6, ci viene raccontato il re Davide in una veste inedita. il grande re, proprio lui, quello che ha fatto grandi cose, anche cose brutte ha fatto, però ha fatto grandi cose, quando arriva all'arca, ritorna all'arca, non può non contenere la gioia, e allora prende e danza. Davide non gliene importa, non gli importa che lui è il re, non gli importa che è il re Davide, non gli importa di niente, non gli importa nemmeno di quello che penseranno, gli importa solo che l'arca è arrivata. E allora lui prende e balla. Davide è la gioia che si vede, la gioia che non si contiene. Sei contento e la gente lo deve capire, la gente lo deve capire. Allora queste immagini, i magi, l'uomo del campo, l'incontro e il movimento. Davide, la gioia che non si vergogna, la gioia che traspare. E incominciamo allora, date queste immagini, nel nostro schema. Questo schema, ci sono varie cose, che dicevo per il tempo le tratto alcune un pochino più veloci, ma comunque le tratto tutte, ecco, come da contratto ci mancherebbe. Ecco. Al punto 2, la gioia del Vangelo offre senso alla vita, offre senso alla vita. Il Santo Padre, nel documento, nell'esortazione programmatica del suo pontificato, Evangelii Gaudium, inizia proprio al numero 2 andando a guardare, andando ad analizzare i nostri giorni e vede come uno dei problemi dei nostri giorni sia proprio la mancanza del senso. Tante persone, in particolare giovani, soffrono per la mancanza di un senso alla propria vita. E una delle cause che il Santo Padre individua è proprio questo, perché nel cuore di questa gente non c'è la gioia, ma abita la tristezza. Si potrebbe dire, il nostro tempo si preoccupa, si è preoccupato e si preoccuperà di darci anni. L'età media degli ultimi anni è aumentata di tanti anni. A 70 anni, 80 anni siamo sempre ragazzi, siamo sempre giovani. Poi i preti sono sempre preti giovani, quindi ancora di più. Ma non ci siamo preoccupati di dare uno spessore a questi anni. Non importa vivere 100 anni, l'importante è vivere questi anni in maniera piena, in maniera gioiosa. Purtroppo avete visto, in queste ultime settimane abbiamo anche assistito a quella vicenda in Olanda dell'eutanasia assistita di quella ragazza Nora Potoven. Qualcuno ha scritto, non gli è stato capace nemmeno dare una ragione, una sola, per vivere, per non morire. Ecco che allora la gioia, anche continuando Evangelii Gaudium, viene a dare un senso alla vita, viene a renderla più vita, viene a renderla più umana. Uno dei drammi grandi, dicevo, è la mancanza di senso, è la mancanza di gioia, si potrebbe dire, è la mancanza di Dio, di Dio. Per dirla con un termine classico, etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Di fatto è la vicenda dell'uomo di oggi. Dopo il sinodo dei giovani avete visto l'esortazione del Santo Padre, Christus vivit, ci ha parlato dei giovani e ci ha parlato di una categoria di giovani che, dice il Papa, non chiedono niente alla Chiesa. Prima erano contrari, prima erano avversari, prima avevano dubbi. Questa volta siamo di fronte a una generazione, in Italia si fa questo gesto, che non gliene importa niente, che non ti chiedono niente. Ecco che allora ti manca il senso. Avete visto qui nello schema, ho dato alcuni punti, che però non vorrei, le salto un attimo. Al punto 2.2 e al punto 2.3 c'era un piccolo volo d'uccello su alcuni documenti, in particolare sul pontificato di Giovanni Paolo II, nella Redemptor Hominis, il suo primo documento, la sua prima enciclica, diceva proprio questo: l'amore è l'offerta del senso. Allo stesso modo, Papa Ratzinger, Benedetto XVI, nel 2007, nell'enciclica Spe Salvi, diceva: la speranza dà senso all'uomo. Commentando questo brano, commentando Spe Salvi, si potrebbe dire questo. In Italia c'è un proverbio, e il proverbio è: finché c'è vita, c'è speranza. Lo parafraso, si potrebbe dire: finché c'è speranza, c'è vita. Finché non hai qualcosa, una ragione per andare avanti, per sperare, per guardare oltre, non vivi in maniera piena. La piaga dei giovani, delle nostre generazioni più giovani, è la mancanza del lavoro. Penso in Italia, ma penso in tanti altri posti, forse in maniera minore, non lo so. Senza dubbio non è solo un problema economico, non è solo che non hai soldi in fondo al mese. Il problema è che senza un lavoro non puoi progettare, non puoi guardare oltre. Ecco che la speranza ti viene a mancare. E arriviamo a quello che forse ci interessa di più in questa sede, la gioia. La gioia come offerta di senso. Papa Francesco, riprendendo anche il magistero di Paolo VI, le esortazioni apostoliche, alcune esortazioni apostoliche di Paolo VI, qui siamo a casa sua, siamo a Milano, richiamano spesso alla gioia, gaudete in domino, e anche Evangelii Nuntiandi spesso si richiamano a questa tematica. Ma sicuramente si potrebbe dire che la gioia è il leitmotiv del pontificato, del magistero, dell'azione di Papa Francesco. Papa Francesco sin dall'inizio, anzi si può dire, prima di diventare Papa, spesso nella sua predicazione, spesso nel suo modo di parlare, anche da arcivescovo di Buenos Aires, spesso citava la gioia, spesso citava come la gioia dava il senso alla vita. Evidentemente poi questo motivo gli è tornato anche da subito nel suo pontificato. Il pontificato di Papa Francesco, si potrebbe dire, è un pontificato caratterizzato dalla gioia. Non a caso il documento con il quale lui inizia si chiama proprio Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, la gioia dell'annuncio. E Papa Francesco, proprio in questo documento, ci dice come uno dei nemici, forse il più ostico dei nemici, sia un nemico strano, un nemico subdolo. Più piano di velocità o più piano di forza? Ah, scusate, è la gioia incontenibile, come il re Davide, ecco, scusate. La gioia del cristiano è minacciata dall'accidia. Papa Francesco dice: c'è una stanchezza spirituale che si viene ad innestare nella tua vita e non ti fa vivere. Papa Francesco chiama la gioia il respiro del cristiano. Senza la gioia non respiri. Prova a trattenere il fiato. Quanto resisti? Un minuto, due minuti, e poi che fai? Prova a star sott'acqua qualche minuto, e poi che fai? Prova a stare senza gioia, e poi che fai? Ed è interessante come Papa Francesco distingua la gioia dall'allegria, che ci sembrano, almeno in italiano, non so nelle traduzioni, però in italiano spesso sono simili, e invece no. La gioia e l'allegria. L'allegria è il momento, l'allegria è quell'euforia. Se sei a guardare la partita, i mondiali, la tua squadra del cuore fanno gol, e allora sei contento, sei allegro perché ha fatto gol. Poi magari ne fanno un altro, quell'altra squadra, e non sei più contento. L'allegria è qualcosa che ti scalda il cuore in un momento, ti fa star bene, vero? però poi si spenge. La gioia, per contro, non è quel sorriso che ti viene in un momento. La gioia è quello status che viene ad abitare la tua vita. È la stessa distinzione, anche se non c'è scritto nel Magistero di Papa Francesco, tra bene e benessere. Il benessere che cos'è? Il benessere è quello che ti fa star bene, ti fa star bene in un momento. Il bene è quello che ti fa star bene tutta la vita, tutta la vita. Faccio un esempio, lento. Siamo di notte, una mamma ha un bambino piccolo, la mamma magari è tornata tardi dal lavoro, ha dormito poco, il bambino piange perché ha bisogno di essere accudito. Il benessere per quella mamma quale sarebbe? Chiaramente sarebbe stare a letto, lo cambierà qualche altro, ci andrà il suo babbo, ci andrà il fratello più grande. Ma il bene poi qual è? Il bene è che lei si alzi e vada a cambiarlo, vada a sistemarlo. Ecco qual è, il benessere ti fa star bene un momento, però poi capisci che non dura, capisci che il bimbo lo devi cambiare. Allora è così, il cristiano è uno che deve vivere di gioia, non di allegria, non di allegria. Il cristiano è uno che è contento non perché tutto ti va bene, non perché la vita ti va bene, non perché sei arrivato a 50 anni e non hai ancora fatto una visita dal dottore, non hai nessuno in casa che è malato, hai trovato il lavoro subito. Bella forza, è facile in questo modo. Il cristiano è uno che è contento, ritornando alle icone bibliche, perché ha incontrato il Signore. Questo incontro ti riempie il cuore di gioia. E Papa Francesco ce lo dice bene, in Evangelii Gaudium più di una volta ci richiama a questo incontro, a quell'incontro che ti riempie la vita. Passiamo al punto 3, un punto molto importante, perché è un punto che ci riguarda tanto, e anche nella spiritualità delle cellule c'è questa diffusione, questo infiammare una realtà con un'altra. La gioia è contagiosa. Se te fai un incontro vero, un incontro importante, un incontro che ti cambia la vita, non lo puoi non raccontare, non lo puoi non raccontare agli altri. Se te fai un incontro che veramente ti ha fatto vedere cose che prima non avevi visto, non te le puoi tenere per te. La gioia è contagiosa. Gli studi psicologici ci dicono, fortunatamente, che il bene è più contagioso del male. Anche il male è contagioso, e tutti lo sappiamo e ne facciamo esperienza, ma ricordiamoci che il bene è più contagioso. E allora Papa Francesco usa un'immagine che in italiano rende molto bene, non so nelle varie traduzioni, e mi scuso se non rende. Papa Francesco dice: i cristiani non devono avere una faccia da funerale, da funerale. Facciamo un passo indietro. Il filosofo Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, già aveva descriveva i cristiani e diceva proprio questo. Diceva: ma perché io vedo i cristiani e sono vestiti come dei cadaveri, si comportano come dei morti? Come fanno ad annunciare il Vangelo in queste condizioni? E lo diceva Nietzsche. Forse aveva ragione solo su quello, però su questo aveva ragione. La domanda grande che la gioia ci fa è questa: ma alla fine che differenza c'è tra l'incontrare Gesù e il non incontrarlo? Se una persona si mettesse qui fuori, è tutta la mattina che siamo qui in chiesa, e ci vedesse uscire, guardasse i nostri volti, le nostre facce, e ci vedesse tristi, potrebbe pensare: ho fatto bene a rimanere fuori, guarda che facce che hanno. guarda per prendere Papa Francesco che facce da funerale che hanno. E allora diamo alcune caratteristiche di quelle che nel punto 4 ho chiamato essere l'evangelizzatore gioioso. Ma ce l'ho messo l'aggettivo gioioso, ma ce lo potevo anche non mettere, perché un evangelizzatore o è gioioso o è un'altra cosa, o non è. Un catechista o è gioioso o è un ripetitore di nozioni. Quindi evangelizzatore gioioso per dire che segue un filo, però l'evangelizzatore è per forza gioioso. Prima caratteristica, queste le ho scritte e le seguo. Punto 1, l'annuncio con la vita. Papa Francesco, Evangelii Gaudium 24, gli evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la loro voce. Avere l'odore delle pecore vuol dire stare in mezzo alle pecore. È interessante, il Papa lo dice per i vescovi, ma qui lo dice per gli evangelizzatori. Si potrebbe dire, è facile essere contenti se stai tutto il giorno a Disney World, tutto il giorno a Gardaland, a dei parchi di divertimenti. Come fai a non essere contento? Però quella non è la vita, non è la vita reale. L'evangelizzatore è uno che è contento nella vita vera, nella vita degli uomini e le donne del suo tempo. Secondo, continua conversione. Nelle prime due icone bibliche che vi ho messo c'è un fatto importante, e il fatto è il movimento. Se vuoi incontrare Gesù ti devi muovere, ti devi alzare. Dice Papa Francesco, il nemico della gioia è l'accidia, il nemico dell'evangelizzazione è l'accidia, l'essere fermi. Per usare delle immagini, è il divano, le ciabatte, il pigiama. Cioè l'evangelizzatore non deve essere uno comodo, come dire sto tanto bene qui, se mi vogliono verranno. È il contrario, il campo rimane nel campo. Se quell'uomo non va e lo scopre il tesoro rimane nascosto. Ed è interessante come Papa Francesco dice, bisogna avere il coraggio di muoversi, di cambiare. E in Evangelii Gaudium appunto dice, bisogna cambiare tutti, auspico che anche la mia figura, la figura del papato, abbia questa conversione. Quindi Papa Francesco, in italiano rende, non so ancora le traduzioni, non dice armiamoci e partite, ma dice andiamo insieme ad evangelizzare, a convertire. Terzo, la creatività. L'evangelizzatore o è creativo o non è. La gioia, come per Davide, o ti fa far cose diverse o se no non è gioia, o se no è troppa tranquillità. Un cristiano non può dire non si è mai fatto qui in parrocchia, oppure si è sempre fatto così ormai. E le cellule, Don Pigi qui è testimone vivente di questo. Se lui avesse detto si è sempre fatto così, non si è mai fatto, oggi non saremmo qui, oggi non saremmo qui e nel futuro non ci sarà questa realtà. È come lo scriva del Vangelo di Matteo, che si converte al regno, e cosa fa questo scriva? Estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. L'evangelizzatore gioioso è uno che è capace anche di tagliare, tira fuori le forbici e taglia. Vi ricordate il fico del Vangelo? Sappalo, coltivalo, ma dopo un anno taglialo. La gioia ha bisogno di rinnovamento. Se una pratica pastorale non funziona più, tagliamola, cambiamo, creiamo di nuovo. E allora al punto 5 vi ho messo alcune opportunità, cioè alcune occasioni che sono importanti per trasmettere questa gioia, per dare agli altri il senso di questo incontro. Il primo, La misericordia è un tema, lo sappiamo, non ve lo insegno io, carissimo a Papa Francesco. Basterebbe citare il Giubileo straordinario della misericordia. Nel nostro tempo non c'è posto per il secondo, non c'è posto per chi arriva secondo, purtroppo, non c'è posto per chi sbaglia. Tutti bisogna essere al primo posto. Vi ricordate la canzone dei Queen, We are the champions, we are the champions, no time for losers. Siamo i campioni, purtroppo non c'è posto per gli altri. Chi mi conosce, qualcuno, non so se lo sapete, io sono grande appassionato ed esperto di televisione, almeno in Italia, e ci sono dei format, penso diffusi in tutto il mondo, in cui ci sono questi programmi. Italia's Got Talent, in tutti i paesi c'è, The Voice, in tutti i paesi c'è, The Apprentice, in tutti i paesi c'è, e in tutti questi programmi c'è un comune elemento, la giuria. Tutti vanno lì per far qualcosa, magari fai un piatto, magari canti una canzone, e tutti ti giudicano, ma non solo sul piatto, non solo sulla canzone, ti giudicano su tutto. Uno canta una canzone e la giuria dice sì, una bella voce, però magari si sente che hai avuto un'infanzia difficile, si sente che non è tua. Quello è venuto per cantare una canzone, punto. Ecco che allora questo modo che è televisivo è di tutti. Tutti ci sentiamo in diritto di giudicare tutti. E quando uno viene magari per la prima volta gli fa i raggi X. Le persone hanno bisogno di misericordia, non di giudizi, non di giudizi. Sono contento che sei venuto e sono contento che sei te, che sei come sei. Questa è la parola che deve animare la nostra pastorale. Secondo, l'accoglienza. Dio ci vuole belli, bellissimi, ma ci prende per come siamo, ci prende peccatori per come siamo. Papa Francesco dice: il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore. Si potrebbe dire: le nostre cellule, i nostri gruppi, la nostra catechesi non deve essere il luogo di tortura, ma il luogo della grazia del Signore. Una volta, non vi dico dove, non vi dico con chi, sono stato a confessarmi in una chiesa, ho detto un peccato e il sacerdote mi ha detto: ma lo sa che questo è peccato? E io ho detto: certo, se no non sarei venuto a confessarmi. Ecco, questo non bisogna farlo. Il Signore ti accoglie, l'accoglienza è un tratto forte della nostra pastorale. E allora brevemente Papa Francesco dà alcuni rischi che possono minacciare. Le elenco semplicemente. Alcune proposte ambigue. Evangelizzare con la gioia non vuol dire non dare la proposta cristiana intera. Trasmettere la fede vuol dire che spesso bisogna essere noi a volte a trasmettere la fede anche dove non c'è. Mi viene in mente come tanti nonni, perché magari i figli non lo fanno, sono impegnati a trasmettere la fede ai nipotini. E Papa Francesco dice anche il funzionalismo menageriale. Spesso siamo più preoccupati delle strutture, dei programmi e meno delle persone, meno di vedere se una persona è contenta. Organizzi un evento, la prima cosa che si domanda qual è? Scusi, quanti eravamo? Quanti siamo? La domanda dovrebbe essere: ma quelli che sono venuti erano contenti? Sono stati bene? Questa è la domanda. E allora concludo con due esempi. Salto, vado al numero 7. La gioia deve essere animata dall'incontro con il Signore. E racconto un detto dei padri del deserto che raccontano un esempio della caccia. Io vengo da un territorio in cui la caccia, anche la caccia al cinghiale in particolare, è molto frequente. Loro fanno la caccia alla lepre e raccontano un aneddoto. L'aneddoto è questo. c'è un signore che domanda a un maestro: perché al giorno di oggi così tanti abbandonano la vita religiosa? Domanda attualissima. E questo padre gli risponde con un esempio, e l'esempio è questo: c'è una battuta di caccia, tutti i cani, e un cane a un certo punto vede la lepre, e quando la vede comincia a correre dietro alla lepre. Gli altri cani sentono il cane che abbaia e anche loro vanno dietro a quel cane. La lepre corre, i cani corrono. A un certo punto però i cani si stancano e man mano che si stancano si fermano. Solo un cane continuerà a correre e non si stancherà, quello che ha visto la lepre. Non si stanca perché? Perché l'ha vista, sa che c'è, sa che ci può arrivare. L'incontro è quello. Alle persone non sei chiamato a portargli solo dei metodi che sono utili e sono funzionali, gli devi portare Gesù, l'incontro con il Signore risorto. Quella è la lepre che farà correre il cane, quella è la lepre che non lo farà stancare. Se sei bravo, se sai parlare, se sei simpatico, è utile, utilissimo nella pastorale, anche nella nostra pastorale, ma non basta. L'incontro col Signore resta, l'incontro con te uomo passa. Ricordiamoci questo. E volevo concludere allora con un santo della mia terra, e il santo è la Toscana, San Filippo Neri. San Filippo Neri è l'esempio classico della gioia. San Filippo Neri è l'esempio, si potrebbe descrivere, una santità allegra. Di San Filippo ci sono tanti aneddoti. Sicuramente di San Filippo si può dire questo: coniugava la gioia cristiana con l'annuncio grande del Vangelo. È quello che siamo chiamati noi. Annunciare il Vangelo non vuol dire annunciare solo un contenuto, ma vuol dire annunciarlo con gioia, quella gioia cristiana che di fatto non può non venire dall'incontro. Allora vi ho messo in finale una frase di un santo torinese, il beato Pier Giorgio Frassati, qualcuno forse lo conoscerà, un santo morto nei primi del Novecento, e in tante frasi lui sulla gioia, in una bella dice: finché la fede mi darà forza, sempre allegro. La tristezza è una malattia quasi sempre prodotta dall'ateismo. Ecco che allora noi non vogliamo essere dei malati, ma vogliamo essere delle persone gioiose che hanno incontrato il Signore, che si muovono per incontrarlo e si muovono per annunciarlo a tutti con la gioia che è dono dello Spirito Santo. Grazie.
Amen.